Ecco, ora, cari fratelli, ci soffermiamo un poco sul Vangelo di oggi, sulle letture che la liturgia ci presenta in questo giorno. Bisogna risalire un po' al contesto in cui è avvenuto questo episodio che il Vangelo ci ha narrato. Per ben tre volte Gesù predice la sua passione e morte. La prima volta, quando la predice, Pietro, ricordate dalle domeniche precedenti, si ribella e dice a Gesù: questo non ti deve succedere. E Gesù lo chiamerà Satana. Tu pensi come pensano gli uomini e non pensi secondo Dio. Poi c'è un secondo annuncio della passione e la reazione degli apostoli è stata simile. Non hanno capito quello che Gesù voleva dire e allora i discepoli si mettono a litigare tra di loro chi è il più grande. L'abbiamo ascoltato domenica scorsa. Oggi Gesù, nel brano che precede, predice per la terza volta la sua passione. Stanno andando a Gerusalemme e dice: il figlio dell'uomo verrà preso, verrà condannato, verrà giustiziato, ma il terzo giorno risorgerà. Ma questi non capiscono, non arrivano in profondità a capire le cose, però hanno intuito che Gesù è qualcuno che fa grandi cose, è ben voluto dal popolo, hanno intuito qualcosa. E allora ecco che dal gruppo dei dodici se ne distaccano due, Giacomo e Giovanni, che sono i più effervescenti. Gesù li chiama i Boanerges, i figli del tuono, che vuol dire, in termini nostri, che sono attaccabrighe. Parliamo di San Giacomo, che darà la vita per il Signore, il primo degli apostoli, e San Giovanni, l'evangelista, che morirà alla fine del secolo, all'inizio del secolo successivo. Sono due temperamenti focosi. Hanno intuito che Gesù è un grande e allora gli dicono: concedici di sedere nella tua gloria alla tua destra e uno alla tua sinistra. Che loro, se loro sapessero che cosa vuol dire chi sarebbe seduto alla destra e alla sinistra del Signore nella sua gloria, si sarebbero spaventati. Nel Vangelo, quando appare questo nome, la gloria di Gesù, la gloria di Gesù è la croce. Nella crocifissione del Signore si manifesta la gloria di Dio e accanto a Gesù sulla croce ci sono i due ladroni. Se avessero saputo quello che eventualmente li avrebbe aspettato, sarebbero scappati via. E Gesù dice: sedere alla destra o alla sinistra mia è dato per quelli a cui è riservato dal Padre. Il problema è che loro non hanno capito qual è la gloria di Dio. Che cosa significa gloria di Dio? Questo è il punto nevralgico del Vangelo. I giudei al tempo di Gesù avevano un concetto della gloria di Dio, parlavano della gloria di Dio. Se voi leggete i Salmi, la Sacra Scrittura, si parla della gloria di Dio, ma quale concetto loro avevano? Avevano un concetto che il Dio è onnipotente, e può fare tutto. E allora, per esempio, deve intervenire con forza, con onnipotenza, contro i prepotenti della terra. Per esempio, contro l'esercito romano che schiacciava sotto i piedi questo piccolo popolo della Terra Santa. Sapevano che la gloria di Dio significa bellezza, splendore, dominio. Che cosa era successo in realtà? Perché leggendo alcune pagine della scrittura si capisce che la gloria di Dio era un'altra cosa, ma loro avevano proiettato in Dio i criteri umani della potenza, della gloria. Una persona, parlando non cristianamente, quando è grande, quanto è potente, quando ha soldi, quando può fare quello che gli pare, quando può uccidere i nemici, può vincere una guerra, può sopraffare. Queste sono le persone che valgono. Questi avevano proiettato in Dio questo tipo di potenza, questo tipo di gloria. Però Gesù stava insistendo sul fatto che Lui è il rivelatore vero della gloria di Dio. E la gloria di Dio la manifesta in pienezza sulla croce. E questi non capiscono. Che vuol dire che Gesù manifesta la gloria di Dio sulla croce? Se uno guarda Gesù tutto insanguinato sulla croce, è una bruttezza. È un Dio che perde, non può essere un Dio glorioso. È un Dio che non si ribella. Di fronte ai prepotenti, il Dio Padre doveva mandare un altro lupo più feroce dei lupi, che li tenesse a bada tutti. Questa era la gloria per i giudei. E invece il Dio Padre ha mandato un agnello, ha mandato il figlio suo, che è mansueto, mite, e si fa ammazzare. È in questo modo, facendosi ammazzare, che viene fuori la cattiveria che c'è dentro il lupo, che c'è dentro di noi. Allora Gesù viene in mezzo a noi, ci rivela il volto vero di Dio, che non schiaccia gli uomini, ma li serve, vuole bene agli uomini, non schiaccia il peccatore, ma lo ricerca, non abbandona le sue pecore, ma le ricerca. Presenta un volto di Dio diverso, cioè presenta un altro tipo di gloria, diversa da quella che i giudei si immaginavano. E questi non sapevano a che cosa andavano incontro. Lo sapranno più tardi, perché anche loro seguiranno Gesù, gli apostoli seguiranno Gesù, e pur avendolo abbandonato in un primo momento, poi ritornano e sono disposti a dare la vita. E di fatto Giacomo e Giovanni donano la loro esistenza per il Signore, per il corpo della Chiesa. Cioè Gesù, con la sua gloria, con la sua crocifissione, ci dice che la gloria vera della persona è quando la persona dona la vita, è quando la persona si mette al servizio. E questo discorso è tanto caro a Gesù che ci ritorna subito sopra. Vedete che arrivano gli altri 10 e sono indignati, proprio qui dice il Vangelo. Si indignarono con Giacomo e Giovanni. Sono gelosi, perché loro sono andati a chiedere di sedere uno alla destra, uno alla sinistra, e chiedere le prime poltrone, chi pensano di essere. Gli altri 10 sono gelosi e avviene il primo scisma. Il primo scisma nella Chiesa avviene qui, perché quando l'uomo cerca il potere divide. Allora, Gesù sa che il potere, il desiderio del potere, però in se stesso è positivo. Ce l'ha messo il Dio stesso dentro di noi, ma va guidato bene. Come va guidato? Allora Gesù, se voi prendete il Vangelo tra le mani, Gesù li chiama tutti e 12 e dice: voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di essi e i loro capi le opprimono. Ecco, il potere, la gloria degli uomini consiste in questo. Chi sta al potere e ci sta per, dice qui, per dominare su di essi, per schiacciare, per opprimere. San Luca aggiunge: e si vogliono far chiamare benefattori questi. Gesù dice: questo non va bene, non è il modo autentico di esercitare il potere. Il potere, il desiderio di potere, il desiderio, la tendenza che noi abbiamo è una cosa buona, ma esercitarla, guidarla verso il dominio sugli altri, verso l'oppressione degli altri, non è cosa buona. Gesù che cosa propone? Tra voi però non è così, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Troviamo una prima parola. In greco in questa parola c'è diakonos, diaconia, e vuol dire una persona che spontaneamente si mette al servizio. La mamma, il papà spontaneamente si mettono al servizio dei figli, sono diaconoi in questo senso, cioè quelli che spontaneamente. Però Gesù aggiunge anche: chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Lo schiavo è uno che c'ha il padrone e le cose magari non le fa volentieri, non ci corre. Però Gesù dice che anche il fare le cose, il servizio, a volte costretto dalle circostanze, cercando di portarlo avanti bene, è un modo di vivere la volontà di potere che noi abbiamo dentro. Gesù cioè ci insegna oggi che questa capacità di potenza, questa volontà di potere che abbiamo dentro va esercitata come fa Lui, cioè donando la vita, mettendosi a servizio dell'uomo come uno schiavo, come uno al quale vengono comandate le cose dal proprio padrone. E allora la domanda che Gesù ha rivolto a questi due: potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? È anche per noi, cioè possiamo noi bere al calice del Signore? Vuol dire, possiamo noi entrare, vogliamo entrare in comunione di vita con il Signore? Vogliamo condividere la vita del Signore? Ecco allora le indicazioni che ci ha dato Gesù. Se i discepoli del Signore, questi due discepoli, sono capaci, disponibili di comunicare al calice del Signore, allora sono veramente i discepoli del Signore. Gesù educa, Gesù forma i suoi discepoli, non si impressiona del fatto che ci siano queste tendenze e che a volte questa tendenza al potere è esercitata malamente, però Gesù corregge, Gesù ci aiuta e allora noi dobbiamo guardare alla meta che Gesù ci propone. E la meta nel brano di oggi viene dall'ultima frase. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.